perché allora nessun sciocco non avrebbe pensato di provare il proibito sapendo che immediatamente avrebbe perso la sua vita, così come non pensava di buttarsi nel fuoco. Ma cos'è questo sciocco che avrebbe lasciato qualche precetto senza adempiere immediatamente adesso, vedendo che ferma e che dà il piacere alla spiritualità? Avrebbe subito ricevuto questa possibilità. Per questo, se davanti al nostro Zohar fosse qualche controllo chiaro, tutte le persone sarebbero stati dei giusti. Da qui è chiaro che manca nel nostro mondo soltanto il controllo chiaro, in quanto un controllo chiaro sarebbe stato tutte le persone, tutti i giusti, in adesione col Creatore, in un amore perfetto. E certamente sarebbe stato un onore grande per ognuno di loro avvicinarsi col Creatore e amarlo con tutto il cuore, con tutto l'animo, e stare in adesione con Lui, non perdendo un attimo solo. Però dal fatto che questo non è così e non c'è una ricompensa in questo mondo, ma che il suo desiderio si mostra nei suoi occhi, il Creatore è paziente con lui, ed inoltre a noi ci sembra che tutto è l'incontrario, che Dio non voglia. Come è scritto nei Salmi, questi cattivi maligni nel mondo che ingrandiscono la ricchezza, e per questo non ognuno che desidera si può avvicinare al Creatore. Però noi ci scontriamo e inciampiamo tutti i passi che facciamo, come hanno detto i saggi, che una persona da mille sarà scelta. Mille vengono a studiare e soltanto uno viene alla luce. Per questo la comprensione del controllo del Creatore è un motivo di tutto il benessere, ma non la comprensione invece è il motivo di tutta la cattiveria. E risulta che questo polo è il punto dove intorno al quale girano tutte le persone verso la ricompensa. Certamente, dice Rav, se noi avremmo sentito il nostro cammino come piacevole, leggero, facile per noi, per il nostro egoismo, per la nostra natura, chi non verrebbe? Noi avremmo dovuto aprire il posto per lo studio per tutto il mondo. Chi non verrebbe? Se questo è tanto piacevole, gustoso, ci sono tante queste sicurezze per il futuro, tutto si apre, scopre. Si capisce subito da prima com'è questo, tutto è piacevole, il nostro egoismo ci avrebbe spinto in avanti, ci avrebbe spinto, non ci avrebbe lasciato nemmeno un attimo di pace. Onore, orgoglio, vario tipo di riempimento in questo mondo, un mondo futuro, il giardino dell'Eden, tutto questo le avrebbe presentato per il mondo, tutto questo l'uomo sarebbe riempito di questo, sarebbe stato illuminato da queste cose, sarebbe sempre stato più attratto da queste cose, però questo non è così. Per noi è difficile. Per noi è difficile capire, è difficile andare d'accordo. Tutta la realtà, tranne la nostra, è opposta.
Il
riempimento, il cielo, tutto in corrispondenza con la misura che acquisisce l'uomo. Non è possibile diversamente arrivare al riempimento, al livello del Creatore. Per questo il controllo vero è occultato, il cambiamento della forma, non possiamo apprezzare, capire, comprendere, sentire il gusto della dazione. Non abbiamo un kelim per godere da questo. Prego, tu puoi dare in tutte le direzioni, tu non puoi sentire in questo niente di buono, perché i tuoi kelim sono così. Per questo, solo quello dentro al quale brilla la scintilla che lo obbliga, tranne il suo egoismo, che lo obbliga comunque a fare sforzo, e lui si occupa di questa scintilla, la ingrandisce con l'aiuto dello studio, così avanza. E questi, veramente, queste persone sono uno di mille. Noi qui, dice Rav, è difficile sapere di che cosa sta parlando lui, perché noi mai abbiamo sentito che significa rivelazione, la rivelazione del viso. Lui dice, certamente, non dei piaceri dei peccatori che possono rubare, uccidere, fare vari tipi di cattiveri e dire che questa è rivelazione, questo è controllo rivelato, io vado da questo. No, qui si parla del viso del creatore. In questo consiste tutta la faccenda per arrivare alla rivelazione. Bisogna capire insieme a questo la rivelazione, sentire la rivelazione, una senza l'altro non è possibile capire. Per questo lui dice, dov'è che lo dice? E per questo, dov'è che diceva che nessuno avrebbe sentito il creatore che è buono, e per questo avrebbe scoperto l'occultamento. Sì, prego, le domande. Scott dall'Inghilterra, anche Andrei da San Pietroburgo, dice che significa il controllo con la ricompensa e la punizione. Guarda, dice Rav, ciò che noi leggiamo adesso, riceviamo dei dati di fatto, dati davanti a lui, a approfondirci in tutto questo sul mezzo cammino, quando ancora vuole la rivelazione. Poi dobbiamo chiarire, non voglio entrare in questo e confondere. Lui parla delle quattro fasi di occultamento e rivelazione. Dice del fatto che nel nostro mondo manca soltanto il controllo rivelato. Lui ci spiega che il controllo rivelato è il fatto che noi sentiamo il bene dal creatore. Noi questo lo riceviamo come rivelazione del viso. Ma il controllo disoccultato è la rivelazione del viso. Ed inoltre lui non ha detto che significa rivelazione, che significa disoccultamento. Il viso significa bene. Che vuol dire bene essere? L'uomo nel nostro mondo può, su qualunque cosa buona, può dire questo è il viso del creatore. Ma qui ci dice degli stati, alcuni contro gli altri. Rivelazione e occultamento. E poi si capisce cosa vuol dire questo, ma dà soltanto una definizione. Il nostro principio, dice Rav, non c'è nessuno tranne lui, è lui bene benefattore, sia buono che cattivo, cioè non c'è nessuno tranne lui, e lui è buono per tutti. Se l'uomo non si mantiene in questi due principi, lui non è orientato verso la verità, verso la realtà vera, dove lui deve rivelare. Ma si trova un vario tipo di tre tipi di direzioni, orientamenti. Questo, dopo l'occultamento primario, c'è un periodo per l'uomo quando lui sente questo occultamento e lui ha possibilità di superare questo. Questo superamento ugualmente avviene secondo qualche tappa. Se lui ha più forze, il male che si rivela dentro di lui, allora certamente cresce, supera e arriva alla rivelazione. Se non ha forze sufficienti, non può superare questo, la forza del male che si è rivelato dentro di lui, dell'egoismo, si è rivelato dentro di lui in questo momento, allora lui cade nel secondo occultamento. E quindi cosa viene stabilito? Non ciò che il creatore, perché viene aggiunto sempre di più egoismo per poterlo elevare su un altro gradino, che lui possa superare questo. E sempre lui cadrà sempre nel secondo occultamento? No. È obbligatorio che se lui accumula forze aggiuntive di garanzia reciproca nell'ambiente, allora in questo momento l'ambiente lo aiuta e lui non ha bisogno di cadere nel secondo occultamento e lui si innalza nella rivelazione dall'occultamento 1. Se invece non si trova nel giusto ambiente e l'ambiente può essere non sufficientemente, che non si è preoccupato sufficientemente di lui, che gli assicuri tutto ciò che lui ha bisogno quando gli serve, allora risulta che cade nel secondo occultamento, doppio occultamento. E così lui avanza più lentamente, fino a tal punto che non è più possibile uscirne fuori dal doppio occultamento, se non la misericordia rispetto a lui. La società non è più capace di aiutarlo. Sì, che c'è? La rivelazione, si può spiegare questo concetto? Che significa la rivelazione? La rivelazione significa che io godo della dazione, molto semplice, senza sapere che cos'è questo, senza sentirlo, no, non lo so, non voglio approfondire questa cosa, tu inizi a confonderti. La cosa migliore, io godo della dazione per il prossimo, e basta. Meno filosofia. Che questo per te sia chiaro. Che significa rivelazione? Lei può spiegare che cos'è il rapporto con la garanzia reciproca? Garanzia reciproca è quando io mi investo nell'ambiente, in tutto ciò che io sono capace di fare. Tutto ciò che io sono capace a fare, io metto là dentro come in una scatola dove accumulo le monete una dietro. Ci sono questi salvadenai, una volta c'erano questi, oppure qualcosa del genere. Accumulano timbri di vario tipo, altri tipi di questi valori, e li accumulano sempre di più, fanno sforzo più di più possibile di accumulare dentro al gruppo, ogni attimo quanto tu riesci a fare, tutto ciò che riesci a fare, tutto questo viene scritto sul tuo conto, e tu quando cadi nell'occultamento 1, questo ti può mantenere, darti un supplemento di forza per superare il male, perché cadi dalla rivelazione e nell'occultamento come conseguenza dell'aggiungimento dell'egoismo. Questo supplemento, questo aggiungimento dell'egoismo ti è stato dato per poterti fare elevazione, e tu adesso si arrivare alla seconda rivelazione, alla doppia rivelazione. In tutto ciò che hai investito nel gruppo, se tu non ti sei trovato nel giusto rapporto col gruppo, nel giusto rapporto con l'ambiente, non hai accumulato lì le forze e i tuoi sforzi, allora tutte queste forze supplementari, aiutanti, tu non ce le hai. E tu sei obbligato a cadere nel doppio occultamento. Chinatore di idoli significa che ci sono altri fattori per tutti ciò che accade nel mondo, complessivamente nel rapporto generale, tranne la forza superiore. Questo si chiama che lui si trova nello occultamento doppio. Sì, Gershon. La sofferenza che scrive Baal HaSulam è quando l'uomo ha un problema, quando inizia a preoccuparsi per se stesso. La sofferenza è quando lui non può giustificare il creatore nel suo controllo. Questo significa sofferenza. Allora, lo stato che diciamo che l'uomo ha questi principi, che non ce ne sono tranne a lui, lui bene bene fattore. Allora domanda, da dove lui prende le forze? Quando lui ha questi principi, da una parte lui non si deve preoccuparsi, sembrerebbe, di se stesso e dei problemi che accadono con lui. Come accadono questo? Io ho detto, quelle forze che lui ha accumulato nell'ambiente, nel gruppo, nell'ottamento primario, perché nell'occultamento primario lui si trova nello stato dove può giustificare il creatore e dire tutto ciò che succede non posso giustificare il creatore perché tanti problemi mi seguono. Il desiderio di ricevere viene grande, grosso. E io mi trovo, chi sono io? Sono quello che stabilisce in che stato mi trovo. Io adesso stabilisco che io non sono capace in questa maniera a giustificare il creatore. Sono venuti da me le forze buone, le forze cattive, e io mi trovo dentro tra di loro e da questo stato non posso avanzare e giustificare. Non posso. Io mi trovo in uno concetto che tutto viene dal creatore, c'è appesantimento del cuore e io capisco e sento e non posso giustificare. In questo stato lui c'è la possibilità di fare qualcosa, però di nuovo, da dove viene tutto questo? Le forze dentro di lui fossero di più che il desiderio di ricevere che adesso si è rivelato come nuovo, si sono arrigidite, sono pesanti dentro di lui, lui sente vario tipo di guaio. Allora lui avrebbe corretto questo, non avrebbe sentito proprio che qualcosa si innalza. Sale, scende, ma interiormente sotto il controllo occultato. Ma come fare questi stati che da una parte non c'è nessuna possibilità che da solo possa fare qualcosa, che si chiama appunto vero, e dall'altra parte possa ricevere qualche forza con questo e lavorare? Per questo gli viene dato l'ambiente, questo è il suo clì, il suo vaso spirituale, dentro di lui lui ha investito e adesso può utilizzarlo. E lui lo utilizza. Quello che abbiamo visto, quello che abbiamo letto, della libertà di scelta, la libertà di scelta soltanto rinforzando l'ambiente, soltanto investendo nell'ambiente, soltanto con l'aiuto dell'ambiente io arrivo all'uomo. Quando può essere questo, quando nell'altezza della rivelazione del suo viso, io sembrerebbe che non mi serve l'ambiente, al contrario, io investo in quel momento. Quando io mi trovo nell'occultamento doppio, io ugualmente sono morto, nessuno mi può aiutare. Se la società è capace di fare, allora non è più occultamento doppio. Questo stato mischiato era in questo stato di sera della caduta nel peccato.
All his sin to the environment, to the external vessel, and we build it. That's what Adam HaRishon was missing. Yes. So the state of double concealment where a person dies, as you said, that it's only in order to give him the impression that he did not put into the group before, didn't put in enough.
There's a lot more for what?
Investire nel gruppo, c'è questa cosa, si può investire in questo oppure no? Quanto è capace non lo so, che vuol dire 100%? Che non cade di nuovo in questa situazione? Sì, giusto, diceva. Se l'uomo si investe in questo in maniera giusta, lui sostanzialmente non deve più cadere nel doppio occultamento. Lui tutto il tempo si trova nel suo cliente oppure nel distruttore. Ogni volta cambia, si riversa da un vaso all'altro vaso, dall'esterno all'interno, dall'esterno all'esterno, finché tutto l'ambiente entra dentro di lui. Ma questa è una forma ideale. La correzione viene da una fonte, da una forza che controlla, rinfresca, controlla e porta a tutti. Il problema è soltanto rivolgersi in maniera corretta e chiedere in maniera corretta. Rivolgersi in maniera corretta deve essere secondo il desiderio, il vero desiderio, e chiedere in maniera corretta. Questo bisogna chiedere di una richiesta vera. Per questo il nostro rivolgimento si chiama Man, necessità da parte di Malchut e da parte di Binah, quando loro tutte e due sono unite. Queste due necessità, mancanze, e diventano come uno.
Nishtadel.
Cercheremo di fare. Nishtadel. Necessità, richiesta nostra, consiste nel fatto che noi vogliamo ricevere la forza della Binah, la forza della dazione. Come noi possiamo immaginarcela? Col fatto che noi cerchiamo di essere uniti e vediamo che non lo possiamo fare. E vogliamo essere uniti. Da dove c'è l'uomo questo desiderio? L'uomo aiuta l'uno all'altro, cioè ognuno trasmette questo virus l'uno all'altro. E allora quando c'è desiderio comune di unirsi e noi sentiamo che non possiamo unirci, allora c'è con che cosa rivolgerci? Allora noi abbiamo una preghiera, una vera preghiera, giusta, corretta, e abbiamo l'ambiente. E allora riceve una risposta. E questa domanda, questa necessità riceve una risposta. Quindi deve essere la mancanza, la necessità di gruppo verso la forza dell'unione. Ma perlomeno così. È desiderabile aggiungere a questo quanto è possibile per poter rivelare il Creatore e dare il piacere a Lui. Quindi cerchiamo di fare Ishtadel. Punto 248. E allora, dice il Creatore, 70 governanti che lo circondano, il suo trono, cioè il giudizio prealto nel regno, e si vede come questo è sempre contro i miei figli, perché un asino si trova da lui nella registrazione di tutti i suoi peccati, di tutti i suoi difetti, con tutto ciò che loro hanno peccato e sono inchinati davanti a me, ma lui adesso ha preso su di sé. E allora sono d'accordo tutti per rivolgersi questi peccati sul suo popolo. Punto 248. Tutti questi peccati e crimini si attaccano a lui, come è detto, e tutti i suoi peccati durante il suo cammino. Poi tutti loro si rivolgono sulle teste del suo popolo, e come è detto che porterà all'asino tutti i peccati nella terra disabitata. In questo giorno si realizza il coin della rivelazione superiore, lui sta tra il superiore e tra l'inferiore, e si ricompra la sua casa, il coin, il tempio e tutto l'Israele. Chiarimento di ciò che è stato scritto. Tutte le punizioni del mondo vengono da due tipi di giudizi. Primo, i giudizi di Zahar, la radice del quale è l'attrazione della luce di Chochmah nella linea di sinistra dall'alto in basso. Secondo tipo, i giudizi della Nukva, la rivelazione delle radici nella Malchut in alto, come è detto, che se non è meritato allora è un male. Grazie alla preghiera e alla santità di questo giorno merita Israele di pulirsi tutti i peccati e giudizi, e lui merita la purezza come conseguenza del fatto che Azazel è orientato nel deserto, e grazie al Rebbe, in quanto l'asino che pulisce i peccati e attrazione della santità che si fa dal basso in alto, che noi vediamo con l'aiuto di Azazel, e lo mandiamo nella terra disabitata, nella terra di Asaba, che attrae la Chochmah dall'alto in basso, da lì scendono grandi punizioni, dopo che attraggono la Chochmah dall'alto in basso, e da qui scendono grandi punizioni. E dopo che hanno stabilito la penitenza di Israele per i peccatori, si sono allontanati da loro tutti i giudici di Zahar, e loro attraggono tutta la mochia della santità con l'aiuto dell'asino che pulisce il sacrificio purificatore, e anche i giudici della Nukva di attaccarsi a Azazel, come è detto, e tu orienterai, manderai nel mare tutti i peccati, in quanto la mancanza di una attrae un'altra, e poi lo mandano nella terra disabitata per allontanarsi da questi stati di Israele, di giudici di Israele, che si sono rivestono su quelli che attraggono la luce di Chochmah dall'alto in basso, e questo il popolo suo, nazione sua, è a salvo. Poi si devono attaccare a lui tutti questi governi dei peccatori che scendono da Zahar, così discendono anche dai giudici di Nukva, in quanto sono una mancanza attrae un'altra mancanza, di quale è detto che tu arronterai nel mare tutti i tuoi peccati, e poi lo orientano nella terra disabitata secondo il governo della nazione sua, che attaccano a Azazel, che c'è la qualità di attrarre dall'alto in basso, così anche Nukva come Zahar scendono sulle loro teste. Però gli accusatori possono partecipare contro Israele e rivelare nelle loro radici, nella Malchut, il punto di Manola, da dove si allontanano tutte le luci. E tanto più nel giorno della ricompensa, quando è stato dato all'accusatore il diritto di rivelare questo. E questo per il fatto che all'inizio dell'anno, durante il soffio nel shofar, si era rivelata Manola, e come conseguenza di questo lui ha il diritto di ricordare questo. Ed in quanto si è rivelato già all'inizio dell'anno, lui è pronto in quest'anno di maledire Israele, e per chiudere la bocca gli danno una sua porzione dell'asino di Azazel. Per questi tracha si chiama fine di tutta la carne, perché sempre desidera chiudere dalla carne, cioè attraccendo la Chochmah della linea di sinistra dall'alto in basso. Per questo, quando noi compiamo la portata dell'asino per lui e la capra per lui, è come un grande regalo. Se lui accuserà Israele per rivelare Manola che ci sono nel Malchut, allora si allontaneranno tutte le luci dalla Malchut, e anche la sua porzione di Azazel si allontanerà e sarà persa. Nella paura di questo, lui ha paura di aprire la bocca. Tanto meno che per essere convinto che lui merita questa illuminazione, lui porterà ancora parole buone per Israele, simile a quello sciocco che si trova davanti al re, gli dà del vino e lui inizia a dirti che non c'è nel mondo qualcosa di simile a te, perché lui ha paura di perdere il vino che ubriaca. Che gli hanno dato, che si chiama illuminazione di Azazel. E se avrebbero saputo i creatori di idoli di questo capra, questo asino, che attraggono tutte le luci di lui, che devono attrarre su Israele, allora Israele non potrebbe rimanere nel mondo nemmeno un giorno. Rav dice che perché nel tutte le correzioni i Kelim ricevono dal desiderio di ricevere si rivolgono in d'azione e per questo in certo senso come se si chiamassero furto oppure il male che si porta nella sitra achra. Domande? Non ci sono? Bene, andiamo avanti, cioè rimaniamo nell'intenzione. Punto 249. Così quando lui ha portato alla sua fonte Rosh nella fede tre Sefirot Keter Chumash Bina e da qui prende con la sua, col suo dito che come detto che toglierà il tappo e il coperchio una volta dalla base in alto, con altre parole lui ha portato il suo dito, ha scosso il coperchio per non buttare via queste gocce sul sacrificio, ma soltanto di orientarle nella direzione del sacrificio dell'altare. E così lui ha messo l'intenzione, ha iniziato a contare uno e un altro, uno staccato dove include tutto, uno che è l'innalzamento di tutto, uno che tutti si rivolgono, uno significa inizio Rosh di tutto quello di tutto Sefirah Keter, poi c'è un altro uno Chokhmah Binah che c'è nel desiderio amicizie e mai si distacca, si disunisce con l'uno con l'altro. 250. Quando lui viene un'altra volta, la madre Ima di tutto, cioè Binah, lui inizia a contare da qui in poi nell'unione. E lui conta uno e due, cioè unisce Binah e poi un'altra due Sefirah, Chesed e Gura, e poi unisce la Binah e Chagat. Però uno e quattro Chagat con Netzach. 1 e 5 Binah con Chagat Netzach Hod, 1 e 6 Binah con Chagat Nehi, però 1 di 7 li unisce insieme alla Binah con Chagat Nehim. E questo per il fatto di attrarre e fare questo 1, cioè la Binah superiore con l'aiuto di per questo di un gradino specifico del Keter del Binah di Malchut. E per questo nelle grandi fiumi, nel loro posto, nel Knesset di Israel, Malchut. E per questo due luci in questo giorno illuminano insieme. La Ima superiore illumina alla Ima inferiore, Binah illumina la Malchut. E per questo si scrive il giorno della ricompensa, della redenzione. 251. Una dei anelli della catena era collegata alla Cohen in quell'ora quando esce dalla santità dei santi per casualità della sua morte, per questo era vietato di entrare là. E poi come sapevano loro che era vivo o no? Quando la luce sua, la sua colore non è diventato bianco, è diventato saputo in quell'ora che Cohen che si trova all'interno è peccatore, ma se lui è uscito con la pace allora il colore è diventato bianco e allora la gioia viene tra i superiori e gli inferiori. Ma se no, allora tutti si trovano nella difettosità e sanno che non è accettata la loro preghiera. Shimoti, Rav, il fatto che noi scappiamo via da questa, la richiesta può influenzare sull'unione o questa fonte di sofferenza aiuta l'unione oppure è obbligato a pensare all'umanità, al gruppo, agli amici, cioè il risveglio verso questo. Non ho capito bene, scusate. Tu domandi, dice Ralf, come io posso essere affamato per poter ricevere, diciamo, così un piatto di carne al ristorante. Ti danno col piatto di carne soltanto con la condizione che tu sei affamato. Passi lì, che ne so, diciamo, attraverso i cancelli questi, in qualche negozio, no? Quando entri, come all'aeroporto. E lì ti scannerizzano se tu hai la mancanza o no. Invece tu da prima ti domandi come può essere la mancanza per passare questi cancelli per poter ricevere questa porzione. Come te la posso spiegare questa cosa? Come? Se tu non hai approvato, non hai assaggiato questo piatto, quando c'è già questo gusto, già senti questo, senti che è dolce, gustoso, è un po', oppure è un po' piccante, un vario tipo di spezia, ogni piatto lascia, c'è dentro la testa mia abbastanza spazio per poter registrare tutte queste reazioni, rimane la registrazione e tu in corrispondenza alla registrazione sai, se tanti ti dicono adesso, tu adesso diciamo un, che ne so, una cicogna arrosto con tante spezie, e poi ti dicono dove vai? Io vado a godere, e tu sai già di che cosa devi godere, nei tuoi reshimot già sono pronti, e tu già li elabori, li rielabori per arrivare a questi kilim già completati, belli fatti. E poi un altro aperitivetto prima di questo, così noi facciamo, no? Quindi nella spiritualità, se tu esattamente non lo sai perché cosa sei venuto, riveli. La spiritualità è piena di tutti i gusti, nella luce c'hai tutti i gusti, la luce è come una cosa astratta, tu non puoi venire così da lui e già aprire la bocca come un piccolo bambino, come un... Tu devi sapere esattamente cosa tu vuoi, quindi proprio quello sto chiedendo, semplicemente invece così aprire la bocca, questo no... Quindi tutto il nostro lavoro consiste nel fatto che studiare nel gruppo, nel rapporto tra di noi, così il più piccolo gusto, il più piccolo, più semplice, come quantità, anche come sua forma, la sua composizione è più semplice. Per chiedere in maniera corretta, nel momento che tu hai perlomeno un gusto che c'è nella spiritualità, allora ti si rivela e tu ricevi. Sì? Questo si chiama, diceva, che mancano i kelim. La luce si trova in calma assoluta. Sì, dice Moti, ma noi nel nostro mondo ce l'abbiamo, con la strada dell'amore per l'amico, questo è bello. Questo è un problema che voi godete da questo. Ma quando noi abbiamo questi, secondo noi non ci troviamo in questo. Noi soffriamo di questo, sappiamo che dobbiamo chiedere l'amore, l'azione, senza la spiritualità. Sì, allora, diceva, quindi io ho questa sensazione, l'ho gustata già, non lo so, tu soffri dal fatto che tu non ce l'hai questo? Sì, certo, è chiaro, dice Modi, veramente soffri da questo? Allora se tu soffri, tu ti saresti rivolto e avresti pregato, avresti chiesto. Ma questo è già tutto, la risposta all'amore per l'amico viene soltanto la luce che corregge. Se l'uomo veramente gli manca l'amore per l'amico, non dico dell'amore così, perlomeno nel rapporto giusto con l'ambiente, un buon rapporto con l'ambiente, ma questo atteggiamento, questo rivolgersi all'ambiente, si lo fa trasformare lo fa orientare verso il cielo, verso il creatore. Ma lui perlomeno inizia a capire e sentire che il creatore, ecco, qui il creatore può aiutare. Nel momento quando veramente ho la necessità di andare d'accordo con il gruppo, di aiutarle, di sostenerle, io sento che loro e io siamo una cosa unica, allora immediatamente si sente che il creatore è vicino, perché lui già ha lottato con questo contro il faraone. Significa due zivug, uno parla di Katnut e secondo Katnut, primo Katnut, secondo Katnut, diceravo. Allora è cresciuto il Parzuf, prima nel Katnut, poi Gadlut. Come era l'esempio del mondo di Akudim, dopo Tzimtzum Bet abbiamo divieto sul lavoro col Kelim riceventi, nel lavoro con lui, e facciamo Zivuk soltanto sul Kelim di ricezione. Poi si aggiunge qualcosa del Kelim di ricezione, che si possono unirsi a Malkut, rispetto a un Gadlut corrispettivo. Non Gadlut quando lavori con i Kelim di ricezione, ma in quanto loro possono includersi. Includersi significa aggiungere l'illuminazione di Chokhmah e i Kelim di dazione. È molto strano questa cosa, incomprensibile. Com'è possibile questo? Questi sono i Kelim di ricezione? No. Questi sono i Kelim di dazione? Sì, di dazione con la luce di Chassadim, ogni Kli rivela la sua luce. Quindi che tipo di Kelim è questo? È un Kelim di ricezione dove si sono inclusi nelle Kelim di ricezione. Che significa inclusione? Faccio un esempio, con la torta che lui la tinge nel cognac o al whisky in questa maniera, perché il medico le ha vietato di bere il whisky, quindi lui per non bere il whisky lui intinge la torta là dentro. Quindi diciamo così che il Kelim di ricezione si includono nel Kelim di dazione, significa che si trova sotto il loro dominio, il dominio della dazione. Anche se loro sono Kelim di ricezione, loro vogliono lavorare come i Kelim di dazione. Non è che loro ricevono, perché è vietato ricevere. Ricevere con lo scopo di dare già significa che lavorano letteralmente da soli. Ma inclusione reciproca significa quando loro con il loro aviut sostengono i Kelim di dazione. Ma in quanto questo lo sostengono loro, per questo loro hanno l'illuminazione Chokhmah. Capisci? Cioè, tu essenzialmente mangi la torta, ma all'interno lì, in mezzo a questa torta, tu c'è un po' di whisky. Va bene? E allora va bene. Io ho fatto questo esempio che si comprende. Va bene, andiamo avanti. Terzo punto. Cos'è cambiato qua, dice Clisere, nell'uscita nuova, che non si faccia più frammentazione? Quello che descrive come se fosse così. Rav dice, noi non studiamo dettagliatamente. La cosa importante è che non ci sarà mai zivug sul Kelim di ricezione che vengono utilizzati. Quello che c'era nel mondo di Akudim, Tzimtzum Bet, è soltanto la restrizione Tzimtzum, ciò che c'è nel mondo Atzilut, cioè cosa essenzialmente accade nei Kelim di dazione. Tu puoi fare qualunque cosa, allora fallo. Quando è avvenuto il Tzimtzum, che si chiama, e c'è interruzione tra i riceventi e di dazione, Kelim, non si possono più utilizzare Kelim di ricezione, da lì in poi mai. La frammentazione che c'era ha dato la possibilità di un utilizzo graduale dei Kelim di ricezione. Perché la frammentazione ha fatto distruggere tutti i Kelim, li ha mischiati con i Kelim di dazione, e da questa insalata tu puoi scegliere le cose buone e utilizzarle. Per esempio, presupponiamo, tu hai mischiato due cose, due liquidi, per esempio, e hai messo in qualche vaso, e tu c'hai adesso lo stesso liquido, più pulito, meno pulito, più puro, sempre di più, e tutte queste allo livello dello sedimento, affinché tu potevi utilizzare, invece più giù non posso scendere là dove stabiliscono i kelim di ricezione, loro dominano, e significa che si includono i kelim di dazione in quelli di ricezione, invece dove c'è i kelim di dazione che dominano, invece i kelim di ricezione sono sotto il dominio di questi kelim, lì puoi utilizzare, con le nostre parole, se tu utilizzi i kelim di dazione che si includono, che i kelim di dazione che si includono in quelli di ricezione, si chiama ricevere con lo scopo di dare, ma se tu invece ti trovi nello stato di kelim di dazione si includono nei kelim di ricezione, allora si chiamano che dominano su di loro, e significa che dare per la ricezione e l'interruzione tra di loro è Tzimtzum Bet. Questo segue questo, sorveglia questo e dice un attimo, fino a qui sì, più un anno, adesso fermo. Quindi per ogni spiegazione ci sono sempre più domande, questo è chiaro, è normale, va bene così. Questo è ciò che noi scopriamo come possibilità, come una correzione sperimentale per la frammentazione. E questi chiarimenti di inclusione reciproca che è avvenuta sulla frammentazione ci dà un assortimento delle azioni. Io adesso vedo in tutto la possibilità di costruire il kelim, di classificarlo, di dividerlo, capire che cosa va qua, cosa va dall'altra parte, come noi abbiamo studiato nell'introduzione del test, queste rivelazioni del viso, occultamento del viso, rivelazione dentro l'occultamento oppure rivelazione dentro oppure occultamento dentro la rivelazione, tutto discende dal kelim, non c'è nient'altro. La scienza è molto semplice, soltanto che noi all'interno non siamo ricostruiti da adesso, per questo è difficile di studiare qualcosa di astratto, ma sai, l'inclusione reciproca del kelim ti dà possibilità di conseguire, di raggiungere gradualmente il creatore, acquisire questo è la scala, ogni stato tu c'hai quattro fasi, così si avanza. E io cerco la spiegazione, dice Gliseri, riguardante i Sefirot. Lui parte dal linguaggio dei Sefirot fino alla seconda restrizione, fino a una certa Sefirah. Riceviamo e poi basta. Poi la dedizzazione invece si parla su un altro linguaggio. Che cos'è questa inclusione reciproca? Dimmi tu, dice Rav, quale frase puoi portarla in lingua scientifica? Io cercherò di spiegartela. Perché qui si parla di Rosh, qui si parla soltanto di Rosh, è proprio qui che non c'è inclusione reciproca. Abbiamo parlato prima, che non si capisce in maniera scientifica, questo non capisco. Tutte le materie, chimica, tutto si comprende, quando c'è uno entra nell'altro c'è una connessione reciproca, c'è una differenza tra di loro, c'è una inclusione reciproca l'uno dietro l'altro. Si può distinguere tra di loro oppure qualcosa diventa con loro due diventa una cosa terza ancora? Non c'è inclusione se non c'è unione, se non c'è scontro. C'è qualche tipo di azione tra di loro, tra il desiderio di dare e il desiderio di ricevere, quindi non c'è niente di altro a parlare. Ma se tu vuoi misurare le forme di inclusione reciproca, i livelli di tutto questo, allora c'è bisogno di qualità, fasi, di qualche tipo di cifre, numeri, ma tutto avviene con la restrizione. Prima della inclusione reciproca c'è creatura e creatore. E allora? Le quattro fasi, la luce diretta, lì ugualmente c'è una inclusione reciproca, ma inizia ad acquisire la qualità della luce, inizia a svilupparsi, prima, seconda, terza fase. Anche questa è un'inclusione in un certo senso, perché noi parliamo che là c'è un'inclusione, perché non c'è ancora il desiderio, non c'è ancora una personalità della Malchut. L'inclusione reciproca tra chi e chi, invece qui c'è la luce tra Mesh Yeshmiain, creata dal niente, è lì che impronta le proprie qualità in maniera opposta. Dov'è che ci troviamo? Il quarto punto non lo vogliamo iniziare. Allora, altre domande, Mushe? Nel nostro stato noi possiamo in qualche maniera giocare con le cose simili? Tutto ciò che lei ha spiegato adesso è chiaro, se c'è qualcosa di simile alla nostra situazione quando non c'è ancora che l'inverdizzazione. Di giocare con loro, dice Mushe. Rav dice, affinché non entro nel gruppo e mi includo in questo, non posso lavorare. Rabba scrive, lui sceglie dal gruppo gli amici, ma meglio di tutto è lavorare attraverso il gruppo. In quel momento quando noi inizieremo a lavorare attraverso il gruppo, con il gruppo, che questo corpo è essenzialmente quella materia dove io rivelo il creatore, quello strumento, quello aggeggio, quello attrezzo, dove c'è il mio aviut. Anche se io me stesso ho, che ne so, 80 kg di peso, io per me rappresento un punto che non può rivelare niente. Se io mi rapporto al prossimo, il prossimo per me è il desiderio di ricevere. Una materia, un materiale. Se io mi rapporto così che voglio dare a lui, allora, nella misura della mia influenza su di lui, su questa materia, all'interno di lui, io inizio a rivelare il creatore. E così quello che io rivelo, rivelo qualcosa di opposto a me, o contrario a me, che mi vuole utilizzare. Questo è qualcosa di molto, come per dire qualcosa come nelle favole, come in un sogno, nelle fiabe, come qualcosa di fantastico nella fantasia, come tu ti rapporti con questo corpo nero che si chiama prossimo, tranne la tua scintilla, tranne questa scintilla, quanto tu in un certo senso lo vuoi illuminare e tu all'improvviso vedi là dentro, in questo buio, in questa tenebre, una forma, la forma del creatore, la forza del creatore. Non lo so come trasmettervelo, come immaginarci questo. Quindi tutto questo lavoro è un lavoro su questo corpo, con questo materiale che si chiama il prossimo. In quella misura, quando tu ti rapporti con lui con l'amore, tu riveli il creatore, perché le sue qualità sono amore. Ma il problema consiste nel fatto che il prossimo a te sembra in un certo senso nero, un corpo così, un ergumene grosso, nero. E questo ti respinge. E tu devi... C'è qui una specie di barriera psicologica, tu devi cambiare te stesso verso la qualità di azione. Perché? Perché così tu puoi raggiungere l'amore per il creatore. Perché il creatore, la luce e questo corpo che si chiama il prossimo si trovano in assomiglianza. È soltanto a te che ti sembra nero, perché sei tu che ti rapporti così con lui, col desiderio di ricevere. Nel momento in cui inizi a correggerti, tu vedrai che lì tutto si riveste. Sì, però proprio per questo è chiaro, dice Moshe, che vuol dire prima restrizione, secondo la sua spiegazione. Ma riguardo al prossimo, quando io ancora non ho la possibilità, né una né la seconda restrizione, c'è qualcosa di simile a questo? Qualcosa con cui posso giocare, che mi possa aiutare, oppure no? Lo stesso rapporto, continua Moshe, riguardante la preparazione, come il rapporto col prossimo. Proprio questo ha detto l'anziano, dice Rav, il ama il prossimo, con se stesso. Cosa, come posso fare? Lui parla soltanto di Utim Zumbet, invece Rabbi Akiva ha continuato e ha detto ama il prossimo come se stesso, cioè di fare Gadlut, amare soltanto nel Kelim di ricezione. È già un annullamento della seconda restrizione, ritorno alla prima restrizione, al Tzimtzum Aleph. E questo è lo scopo, una grande regola della Torah, che include tutto il Kli e tutta la luce. Ma per quelli che vengono per la prima volta dall'esterno, non quelli che si chiamano Ger, prima si chiama Goim, e nella correzione si chiama Israel, Yashar Kel, ma quelli che entrano nella correzione si chiama Ger, poi ancora oltre ci sono altri gradini fino ad arrivare ai grandi santi. Non fare all'altro ciò che odi, si chiama lavorare con i Kelim di ricezione, d'azione per la d'azione, Binah, noi questo l'abbiamo studiato.